cose, ma non le vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey!
E buongiorno agli ascoltatori, benvenuti a Fuori Registro, questa ultima trasmissione per qualche settimana. Ci risentiremo poi a gennaio, visto che prossimo sabato capita il 25 dicembre e poi l'altro il primo gennaio, quindi ci sentiremo insomma più o meno a metà gennaio, torneremo con le trasmissioni di Fuori Registro, la trasmissione di Radio Città Aperta in difesa della scuola pubblica. Oggi vogliamo parlare di università. La settimana scorsa, il 14, le manifestazioni di studenti e non solo, studenti, ricercatori, il mondo di scuola e università. La prossima settimana ci sarà la votazione definitiva del DDL Gelmini. Noi abbiamo con noi al telefono Salvatore, ricercatore precario, anzi molto precario, ci diceva al telefono, di Napoli. Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, il 14, martedì scorso, la manifestazione a Roma contro il DDL Gelmini e contro proprio tutta questa impostazione di quello che è il mondo della scuola, dell'università, dell'approccio al lavoro dei giovani, una situazione davvero molto pesante per le nuove generazioni. Puoi darci, anche se rapidamente, perché poi magari entriamo nel merito di altre questioni, una tua valutazione sulla manifestazione del 14?
Ma guarda, secondo me tutto quello che è successo è stato estremamente interessante, perché testimonia di una complessità del problema, che non riguarda soltanto, diciamo, il discorso appunto dell'istruzione, della ricerca e dello sviluppo, sebbene ne segni un tassello importante, ma impone direttamente di porre la questione su un altro tema, cioè qual è il destino di una generazione, ma non solo di una generazione, forse di tutte le classi subalterne di questo paese, che evidentemente non si sentono riconosciute nell'apparato di rappresentanza istituzionale. Quindi è una manifestazione che da subito, diciamo, ha posto il problema politico più alto, cioè quello sui diciamo su questi destini, su queste soluzioni per un'intera generazione e per intere fasce sociali. Quindi dico, al di là poi dell'avvenimento, insomma, nello specifico, sembra che questo movimento partito con la questione del DDL Gelmini miri in realtà a un discorso molto più ampio di generalizzazione, insomma, di quella lotta rispetto ad altre.
Sì, infatti questa probabilmente è poi la novità di questo movimento giovanile, più che di studenti, nel senso che sono studenti di situazioni talmente diverse e poi coinvolgono anche il primo approccio al lavoro. Senti Salvatore, per quello che riguarda nello specifico l'università, noi abbiamo visto manifestazioni e movimenti di studenti, anche lì di ricercatori, di chi nell'università vorrebbe anche continuare a lavorare, in molte città europee. Si tratta quindi di un problema diffuso in tutta Europa. Secondo te, rapportando, per quello che tu sai, insomma, so che hai un minimo di esperienza, insomma un'esperienza sufficiente a poterci un attimo contrapporre, descrivere le varie situazioni dell'università tra l'Italia rispetto a quelle degli altri paesi europei, ci sono differenze fondamentali? Qual è la situazione europea?
Sì, guarda, da un lato effettivamente il tipo di riforme in atto sono legate a un processo complessivo di ristrutturazione europea, insomma il conosciutissimo, ipercitato processo di Bologna. Quindi da un lato sono più di 10 anni che queste riforme hanno una matrice comune, quindi tentano di uniformare in qualche modo i diversi sistemi di istruzione e di ricerca all'interno insomma dell'Unione Europea. Da un altro lato, diciamo, chiaramente impattano su situazioni differenti, quindi ci sono ancora delle enormi differenze a seconda di diversi paesi. Io faccio solo una nota di tipo metodologico, perché nelle discussioni sull'università, non tanto dal punto di vista delle nostre controparti, questo esce molto chiaramente sul Sole 24 Ore, insomma sugli scritti della Marcia Gaia, ma mi riferisco più a quanto si scrive sui giornali del centrosinistra, cioè non si lega mai la questione, diciamo così, della scuola e dell'università in maniera corretta al problema di quello che è il tipo di sistema economico, politico, sociale, cioè le differenti forme di capitalismo nei paesi europei. Questo semplicemente per che se come metodologia adottiamo appunto di andare a vedere il rapporto fra scuola, università e il sistema economico di ogni specifico paese europeo, possiamo subito, saltano subito all'occhio delle differenze, come per esempio quello che è l'investimento del PIL, no? Del PIL dedicato a ricerca e sviluppo nei diversi paesi europei. Sembra insomma così poco importante, in realtà è decisivo per quello che quel paese europeo nello specifico vuole essere, l'Italia, per il tipo di capitalismo, diciamo, che ha, cioè un capitalismo basato sulla piccola e media impresa, spesso molto di più su speculazioni, palazzinari, cordate clientelari eccetera, non ha mai fatto programmi seri di investimento sulla ricerca, a differenza magari di paesi come innanzitutto la Germania, ma anche la Francia e il Regno Unito, insomma. Quindi questo determina necessariamente delle differenze. Le differenze fondamentali sono nei termini dei servizi, del funzionamento universitario, che possiamo dire tranquillamente che sia in Germania che in Francia e nel Regno Unito sono tecnicamente migliori, sebbene l'Italia continui a produrre, diciamo così, una serie di eccellenze in alcuni punti specifici, però possiamo dire che nel complesso è un sistema universitario che tiene meglio. Dal punto di vista soprattutto dell'inserimento nel mondo del lavoro, nel senso che c'è molto più passaggio, diciamo, tra un'istruzione universitaria e poi un mercato del lavoro che è molto più dinamico, questo sicuramente. Dal punto di vista invece delle uniformità, diciamo, è chiaro che l'attacco è nei confronti di tutta una generazione che deve ridefinire le proprie aspettative e le proprie pretese, insomma, indipendentemente dai paesi, per cui la gente è scesa in piazza, diciamo, in Francia, nel Regno Unito per esempio, proprio per lo stesso tipo di problemi che ci sono da noi, cioè innalzamento delle tasse, sebbene nel Regno Unito la cosa sia stata molto più diciamo marcata, perché appunto le tasse sono triplicate, sono arrivate, insomma, dovrebbero arrivare a 9.000 sterline, però diciamo quello che colpisce è che queste riforme, che per esempio nel Regno Unito non attaccano chi è già iscritto all'università, no? Quindi questo è significativo, c'è gente che sta conducendo una battaglia per chi verrà, perché avverte che comunque questa riforma li tocchi, così come in Francia gli studenti sono scesi sul tema della riforma delle pensioni, che non sembra toccarli direttamente, ma li toccherà tra 30-40 anni, insomma. E questo è molto interessante, perché appunto come in Italia si è posto subito il problema, diciamo così, politico generale. Anche in Italia comunque andremo incontro a forme di innalzamento delle tasse, di esclusione di fasce sociali rispetto all'università, o almeno le fasce che saranno incluse poi saranno lasciate lì sostanzialmente a marcire, perché l'idea adesso di progettazione dell'università è una specie di parcheggio per molti, e alcuni poli di eccellenza ovviamente riservati, diciamo, a quelli che sono i figli delle classi dominanti, che potranno andare lì a formarsi. Un progetto analogo è più o meno in gioco in tutta l'Unione Europea, poi sostanzialmente si tratta di creare dei poli di eccellenza che possano competere, diciamo così, possano dare una mano a competere sul mercato globale. Per il resto si tratta di una forma di abitudine e di disciplinamento a forme di lavoro precario che poi aspettano gli studenti quando escono dal mondo del lavoro. Poi se voi possiamo entrare nel merito di alcune cose, perché
sì, Salvatore, ecco, infatti io prima tu facevi riferimento al processo di Bologna, no? E quindi questa che potremmo in qualche modo definire, almeno in Italia, è stato Berlinguer, se non erriamo, no? Ad introdurre questa formula della 3+2, visto che i nostri ascoltatori possono non essere così addentro alle questioni, magari se tu no? Hai sorvolato su questo dandolo per conosciutissimo, magari se spendiamo due parole su questa che è stata la riforma, diciamo, di Berlinguer.
Sì, perfetto. guarda, pulsioni nel senso che poi prendeva il processo di Bologna, cioè autonomia, diciamo così, delle istituzioni universitarie, sganciamento rispetto ai finanziamenti e riduzione di questi finanziamenti del pubblico, era in realtà già nelle leggi, per esempio, come la Ruberti, che, contro cui si batté per esempio la Pantera. Però è chiaro che ci fu uno scarto nel 98 con la dichiarazione della Sorbona, che vide riuniti tutti i ministri della pubblica istruzione europei, e poi nel 99 con appunto un convegno a Bologna dove insomma si stabilì una strategia per uniformare, diciamo, l'istruzione europea, ovviamente uniformarla nel senso dello sganciamento del pubblico, che non doveva più in qualche modo finanziare le università, ma le università dovevano cercare questi finanziamenti dal privato. Questo poi comportò una riscrittura, insomma, di tutte gli assetti basilari dell'università e l'introduzione del sistema dei crediti, appunto del 3+2. I crediti erano il tentativo di quantificare, un credito rappresenta proprio un'unità di misura di studio, no? Che poi può essere studio individuale o studio, diciamo così, in classe, no? Fatto con il professore, il tentativo di quantificare l'istruzione, semmai, ove mai questo sia possibile, diciamo, perché si tendeva a ridurre a un fattore numerico una, diciamo così, una percezione, una comprensione individuale che forse è un po' più larga. Tra l'altro il 3+2 ha dimostrato, insomma, in Italia almeno è praticamente fallito, nel senso che si è visto che in un mercato del lavoro molto poco dinamico, in effetti la laurea triennale non serviva a nulla. In particolar modo gli stessi professori, io poi vorrei dire due cose: una, il processo di Bologna in Italia è stato attuato da subito in maniera dirompente, laddove gli altri paesi si sono presi, diciamo così, almeno il loro tempo di verificare, di adattare. In Spagna per esempio non è, è ancora ad uno stato molto iniziale, in Francia molte riforme che noi abbiamo già avuto adesso stanno provando a inserirle, cioè, come dire, in Italia abbiamo voluto essere più realisti del re, devastare completamente il nostro sistema formativo e introdurre tutte queste ricette. Il 3+2 ha fallito, infatti gli stessi professori del centrosinistra, che tra l'altro sponsorizzavano, diciamo, questo tipo di riforma, perché era fatta da un governo di centrosinistra, insomma con accordo bipartisan, hanno dovuto, insomma, poi nei programmi, diciamo così, e nelle sedi accademiche cercare in qualche modo di compensare, per cui hanno riaggregato quegli esami che erano stati scomposti, insomma, per cui in realtà si è cambiato tutto per non cambiare nulla, forse anzi addirittura per peggiorare, insomma, perché poi questo è andato di pari passo con il sottofinanziamento del sistema universitario e una presenza di cordate baronali che spartiscono quei pochi fondi che ci stanno in senso ovviamente deleterio per il complesso del sistema, che è addirittura cresciuta. Quindi il problema, insomma, del processo di Bologna in Italia poi si è innestato su un discorso universitario che già non teneva, e quindi questo è stato devastante. Io faccio solo un piccolo esempio: il sistema dei crediti ha permesso una dequalificazione del titolo universitario che è stato praticamente regalato ad intere categorie. Faccio un esempio napoletano che conosciamo bene: i poliziotti che per il tipo di lavoro che fanno hanno avuto crediti regalati per iscriversi all'università e prendere una laurea in scienze politiche senza aver mai di fatto seguito. Adesso abbiamo a dicembre questo regalo del Consiglio regionale della Campania, che a molti suoi membri darà praticamente la possibilità di avere dei crediti in base al lavoro svolto, che poi è molto difficile, diciamo, misurare, quantificare in termini di istruzione universitaria che loro non hanno seguito, per permettere i passaggi interni di ruolo. Cioè, dico, il sistema dei crediti ha permesso poi un'esplosione di lauree fittizie, anche perché l'università, per finanziarsi, ha aperto le porte il più possibile, perché chiaramente con le tasse riusciva a coprire i buchi del fondo di finanziamento ordinario.
Benissimo. Ascolta, un'altra questione che ci incuriosisce molto, no? Noi, così spulciando un pochino, ci siamo resi conto che poi nel nostro paese le tasse universitarie sono altissime, probabilmente forse soltanto seconde alla Gran Bretagna, se non sbagliamo. E adesso invece, per quanto riguarda la riforma, si parla di questo prestito d'onore, no? Cioè, se tu potessi spiegare bene, sempre con parole semplici, magari che cosa significa concretamente questo e come questo pregiudica, insomma, no? L'accesso e poi anche quella che è la futura carriera, insomma.
Sì, allora, guarda, è interessantissima questa questione. Innanzitutto è vero, nel nostro paese le tasse universitarie sono molto alte, anche le tasse per chi vuole fare un dottorato e non arriva alla borsa, anche perché per un sistema baronale appunto alla borsa ci arrivi già se c'hai un legame con il professore. Io segnalo solo che negli altri paesi come la Francia, che è un termine di paragone valido perché ci sono molte affinità fra l'Italia e la Francia dal punto di vista economico, eccetera, non si arriva a pagare più di 300-400 euro all'università cioè, giusto per intenderci, diciamo, su quali sono i criteri, laddove in Italia si arriva tranquillamente a 1.500-1.600 con l'ultima fascia che tiene dentro tutti, dal figlio di un professionista ma non ricco al figlio di Berlusconi, insomma, esempio classico per dire che anche la fasciazione è fatta male. Rispetto al prestito d'onore è stata una strategia, diciamo così, creata soprattutto nei paesi anglosassoni, dove è già abbastanza invalido, è la concessione, insomma, di una disponibilità economica periodica data agli studenti. Fondamentalmente si dice agli studenti: siccome le spese di istruzione stanno salendo, ecco, si crea il problema per poi dare una finta risposta, noi vi diamo lungo tutto l'arco dei vostri studi i soldi di cui avete bisogno per pagare tasse, alloggi, servizi, eccetera, eccetera, voi incominciate a ridarceli dal primo stipendio che avete e li scontate su, per esempio, un arco di tempo di 10 anni, no? Sono prestiti che loro propongono come tariffe agevolate. Chiaramente lo schema di tutto questo è che ti rendono indipendente, ti rendono già da quando sei diciamo iscritto all'università dipendente da un debito che tu fondamentalmente devi ripianare. Questa è una funzione, diciamo, interessante per due motivi. Uno, c'è un grande margine di guadagno delle banche che entrano in maniera dirompente nel sistema universitario, che iniziano a fidelizzare da subito clienti. E in secondo luogo eviti turbolenze, diciamo così, dal punto di vista universitario. Per esempio in Inghilterra questo è palese, molti studenti hanno difficoltà o remore a partecipare alle proteste, perché di fatto loro sanno che devono ripianare praticamente per i prossimi 10 anni i debiti, quindi in qualche modo una forma di disciplinamento molto netto della società, perché chiaramente per te diventa difficile interrompere una carriera universitaria o allungarla o metterla a rischio protestando, per esempio, perché sai che nasci già con 10, 15 mila, 20 mila pound sulle spalle che devi ripianare. Quindi il prestito d'onore che si vuole introdurre anche in Italia, al posto, insomma, del classico fondo sociale di aiuto agli studenti, il fondo per il diritto allo studio, è un sistema effettivamente dannoso da tutti i punti di vista, anche perché è pensato su una base, diciamo così, meritocratica, tra virgolette, nel senso che poi non premia veramente il merito, ma premia chi insomma viene da classi già agiate e quindi prova ad accedere, insomma, a questo prestito d'onore, al posto del classico fondo, insomma, che aiutava gli studenti a partecipare, diciamo, a un discorso di istruzione e di ricerca più elevato. Quindi fondamentalmente, diciamo, sono diversi i motivi per cui questo processo che vogliono mettere in atto anche in Italia è assolutamente da rifiutare.
Senti Salvatore, abbiamo fatto, insomma, un quadro abbastanza chiaro, mi sembra, di tutte le varie situazioni, però pochissimo tempo, se si potesse incontrare il ministro Gelmini, cosa c'è da dirle per quello che riguarda questa diciamo così, riforma? Molti giornali ormai sono, è moltissimo tempo che scrivono che tutti i problemi sono i finanziamenti troppo bassi. Sta tutto lì. Cosa diresti tu al ministro? Cos'è che diresti che non va in questo DDL di fondamentale?
Ma guarda, le cose che io avrei da dire al ministro non so se si possono ripetere per radio, però
sul DDL, no, diciamo,
sì, così.
Diciamo che, vabbè,
ti invitiamo ad essere rispettoso,
ecco, dobbiamo essere rispettosi, e sicuramente lei si dovrebbe dire, insomma, di non soltanto accantonare tutto questo progetto, ma cercare di rivedere anche quelli degli anni passati, perché la questione non è solo nei termini del finanziamento, che sicuramente resta un grandissimo problema, perché le nostre università sono decisamente sottofinanziate, insomma, questo è un dato incontrastabile, cioè. Però il problema non è solo nel finanziamento, e tra l'altro questo mi permette di dire anche una cosa, se mi permetti, cioè che tutti quei ricercatori, gli strutturati, che all'inizio si erano mobilitati e sembravano mobilitarsi nel senso dell'università pubblica, eccetera, poi alla prova dei fatti si è visto che si sono mobilitati in maniera assolutamente, diciamo così, corporativa, per tutelare più quelli che sono magari i loro interessi che un complesso, un progetto generale dell'università pubblica, perché il problema non è semplicemente avere maggiori fondi che poi poi tra l'altro spartirebbero appunto queste cordate baronali, oppure verrebbero molto spesso sprecati come succede nella nostra università. Certo, il sistema è sottofinanziato, ma il problema è proprio come si ridisegna complessivamente, quindi la trasformazione in fondazioni, l'ingresso di privati dentro i consigli di amministrazione, il rafforzamento delle gerarchie con il senato accademico che addirittura, che è già un organo abbastanza conservatore, che addirittura viene esautorato da un rettore manager. Il problema è questo discorso della meritocrazia, che in realtà dietro cela semplicemente la voglia di stroncare qualsiasi forma di mobilità sociale e di partecipazione delle classi subalterne ai livelli un poco più alti dell'istruzione. Il problema è, per dirla in una parola, il fatto che CEPU possa diventare un'università a tutti gli effetti, no? Cioè nella questione del CEPU, che nel DDL è prevista che possa avere dei finanziamenti, addirittura un'equiparazione con le università normali, c'è tutto il senso del complesso del sistema politico, industriale ed economico italiano. Cioè la Polidori, che ha votato la fiducia al governo Berlusconi pur essendo in futuro in libertà, è proprio la dimostrazione lampante del paese dove ci troviamo a vivere. C'è uno scambio di favori che poi provoca dei danni enormi per la cosa pubblica, diciamo così. Un'università privata dedicata, praticamente pensata per i figli dei ricchi, peraltro anche imbecilli perché non riescono a prendersi un titolo di laurea, che diventa, diciamo così, un'università a tutti gli effetti, mortificando e penalizzando i figli dei lavoratori che magari fanno tanti sforzi lavorando e studiando contemporaneamente per prendersi un pezzo di carta, e poi quel pezzo di carta è solo un pezzo di carta, appunto, non gli serve a niente. Quindi insomma, per me ci sono tante cose che non vanno nel DDL. Sulla questione dei ricercatori, sicuramente la questione del 3 più 3, perché anche là si disciplina il ricercatore, si tenta di legarlo sempre di più alla cordata baronale, perché il ricercatore deve stare buono e tranquillo, deve studiare solo un determinato tipo di cose che gli vengono dette, perché altrimenti il rischio è che il contratto non gli si rinnovi, e sicuramente comunque si immagina poi dopo un imbuto, perché tutti i ricercatori, diciamo, che entrano in questo percorso non riusciranno a diventare professori associati, quindi poi ci sarà un'espulsione di massa, diciamo così, di intere fasce di ricercatori precari che non riusciranno, diciamo così, a entrare stabilmente nel sistema universitario, per cui peraltro anche un rafforzamento, insomma, di logiche a dir poco gerontocratiche, insomma, insomma sono veramente tante le cose che non vanno. Io mi rendo conto che queste cose non sono casuali, cioè spesso si leggono i provvedimenti del governo Berlusconi come una sorta di incapacità o di incomprensione della realtà, no, ovviamente sono scientificamente pensati per distruggere quello che di pubblico c'è e poi dire: vedete, il pubblico
non funziona. Questo vale naturalmente non solo per l'università e per la scuola, dove insomma sta succedendo, sì, più o meno stessa cosa, ma per moltissimi settori.
Sì, io qui vorrei, proprio su questo fatto, no, che il pubblico non funziona, e sono proprio di questi giorni, no, i risultati OCSE sulla scuola, e leggendoli attentamente viene proprio fuori che poi i nostri parametri così bassi sono fortissimamente condizionati dai risultati dei quindicenni che frequentano le scuole private, per cui, no, staremmo sicuramente in una posizione più alta se venissero presi in considerazione soltanto i test, insomma i risultati dei ragazzi in matematica, in italiano e scienze, dei ragazzi che frequentano le scuole pubbliche. Quindi, no, c'è veramente un enorme, si apre una voragine, insomma, sì. Se poi parliamo di formazione,
sì, faremo
privata.
Poi una trasmissione magari proprio su questo e anche sull'importanza di queste questioni, che non riguardano assolutamente soltanto chi in questo momento è studente né chi nella scuola o nell'università ci lavora, ma riguarda la società intera. Solo per chiudere una battuta in pochissimi secondi, Salvatore, la settimana prossima quindi andrà nella discussione definitiva di DL Gelmini, sono previste nuove manifestazioni, quali sono, per quello che tu sai, gli appuntamenti?
Guarda, assolutamente sono previste, d'altronde sarebbe perfettamente coerente, e d'altronde la credibilità di questo movimento è stato di lottare fino all'ultimo, anche se siamo praticamente sotto Natale, molti ragazzi devono tornare, insomma, nelle loro case perché sono fuori sede. Almeno qui a Napoli ti posso dire che abbiamo previsto una manifestazione per il 22 e un percorso di avvicinamento alla manifestazione con varie azioni dislocate, diverse, diciamo così, assemblee nei vari atenei ancora occupati o in agitazione, un collegamento con gli studenti in lotta in tutta Europa, proprio perché il senso di internazionalismo forte che è uscito in questa protesta deve essere rilanciato, è un momento di incontro con tutte le realtà in lotta sul territorio, quindi mettendoci dentro anche la questione dei disoccupati, degli operatori sociali che da noi stanno vivendo un momento di difficoltà e le altre realtà appunto operaie, insomma, che sono in sofferenza anche perché da gennaio la cassa integrazione non verrà rinnovata. Questo almeno per Napoli, ma so che a livello nazionale, diciamo, sono
ci sono previste sempre per il 22 manifestazioni in molte città. Noi ti ringraziamo, Salvatore, grazie, a presto.
E sono io che ringrazio voi per il vostro lavoro, buona giornata.
Ciao, grazie anche a te.
Allora, abbiamo ascoltato Salvatore, ricercatore precario di Napoli, e su quanto è accaduto in questi giorni, su quanto sta accadendo, su quello che succederà la prossima settimana durante la votazione, quello che sarà l'esito poi della votazione definitiva di DL Gelmini, ascoltiamo anche il parere di Marie De Sciolo.
E dai, non spigne, non strilla, piano De Franceschi, sei sempre il solito ciambotto. Ciao Luca, te il 14 c'eri? E c'eri pure tu Matteo, Marta, Paolo e tu, bravi, perché eravate proprio tanti. Buongiorno, volete sapere da che parte sto? Beh, l'avete capito, sto dalla parte dell'uomo con la pala, che poi una volta fermato si è capito che era un minorenne incensurato. E voi? Che con solo 3 voti in più continuate a comandare e quell'altri a far finta ad andare contro, da che parte state? Vergognatevi, perché sti ragazzi vanno anzi, ci hanno dato una lezione di dignità. Certo, l'hanno fatto consapevoli che non ci hanno più niente da perdere, perché voi e noi gli stiamo a negare il futuro, il domani. Ma a nessuno gli è venuto in mente di provare a stargli a sentire, a fare in modo che quello che più li fa incazzare si modifichi e gli ridia speranza. Ma dopo i fatti del 14 dicembre tutti a dargli addosso. Ma sti ragazzi sono proprio belli, c'hanno voglia di vivere e di essere felici. Mi ricordo alcuni giorni fa, dopo una delle prime manifestazioni, Ludovica, con l'apparecchio ai denti, 3-4 spilloni infilzati nelle orecchie, tutta vestita di nero, ma con cappello dei 1000 colori, che la mattina era andata con l'altri compagni alla manifestazione. Il pomeriggio me la vedo ritorno a scuola. Io ero lì, ferma, infreddolita e appallata, perché era più di un'ora che stava a fare le fotocopie per la preside. Ludo m'abbraccia e mi si mette a ballare. E mentre volteggiamo un tenvalzer, una samba o qualcosa di simile, mi dice: Marie, quanto so felice! Perché, cocca mia? Vieni con me, t'ho da far vedere una cosa, mi risponde. Io spengo la fotocopiatrice e sotto braccio ce ne andiamo tutte e due verso l'aula sua. Cocca, dimmi, gli faccio io. E lei mi risponde con un sorriso che gli illumina la faccia. Oggi, alla manifestazione, mi son messa con Paolo, lui era lì che urlava gli slogan e mi stringeva la mano che quasi me la stritolava. Io lo guardavo in tell'occhi e insieme a lui urlavo con quanto fiato avevo in gola contro sto governo ladro. Tutti insieme camminavamo, ci spingevamo, ballavamo, sicuri che la nostra forza avrebbe vinto tutti. Poi, mentre tornavamo a casa, Paolo mi ha dato sto pegno d'amore e mentre mi dice così, apre lo zinetto e tira fuori una maglietta nera che puzzava di sudore che ti faceva morire. Ma che? Gli potevo dire qualcosa? Lei era così felice che non sentiva manco la puzza. Io l'ho abbracciata stretta stretta e gli ho detto: cocca, sono proprio felice per te. Adesso Maria, quanto ho parlato, torna a far lavoro mio. Martina, chiudi sta porta, manco fossi al Colosseo. Calabrò, finiscila. Ciao a tutti.
E allora abbiamo ascoltato il punto di vista di Marie De Sciolo. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Fuori registro di oggi termina qui. Per contattarci vi ricordiamo fuori registro RCA chiocciolalibero.it.
Bene, cogliamo l'occasione per augurare a tutti buone feste e buon anno. Quindi ci risentiamo intorno al 9-10.
A metà gennaio. Grazie a tutti, a presto.
Resto, vieni qui, ma su, non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile.